Siamo in collegamento con Andrea Turco, giornalista ambientale, che è qui con noi per approfondire insieme alcune questioni che riguardano il conflitto in Ucraina e il tema dell'energia. Inizierei subito con una prima domanda, che insomma, partendo un po' da quello che è un tuo articolo che è uscito su Valigia Blu, tu scrivi le seguenti parole. Secondo alcune analisi, la dipendenza italiana dal gas è destinata ad aumentare, specie se il conflitto dovesse prolungarsi e se davvero la Russia dovesse decidere di chiudere i propri gasdotti a seguito delle sanzioni stabilite dall'Unione Europea. Quindi, insomma, quello che vorrei un po' iniziare a chiederti è questa volontà di diversificare l'approvvigionamento dell'energia da parte del governo italiano, a che punto è, in qualche modo è realistica e soprattutto in questo senso anche cosa ci sai dire per approfondire un po' meglio quali sono i vari ruoli all'interno di questo scenario e anche che ruolo gioca il PITESAI.
Allora, diciamo che la guerra in Ucraina ha, insomma, perpetuato il modello che avevamo già testato con la pandemia, ovvero un'accelerazione di tendenze già in atto. Soltanto che, insomma, per usare una metafora, se la pandemia aveva accelerato da 1 a 10, la guerra in Ucraina probabilmente accelererà da 1 a 100. E lo stiamo vedendo proprio con l'energia. Il cosiddetto mix energetico, cioè la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia, in Italia è basato soprattutto sul gas, quasi il 40% dei nostri consumi deriva dall'utilizzo del gas. E questo insomma, è una tendenza che probabilmente con la guerra verrà ulteriormente rafforzata. È un meccanismo che in realtà già verificando prima dello scoppio della guerra in Ucraina, nel senso che insomma, nonostante la narrazione sulla transizione ecologica, già da tempo si parlava del gas come combustibile di transizione, appunto, verso poi una reale riconversione ecologica. Soltanto che questa transizione evidentemente avrà tempi lunghissimi, ben oltre il 2050, che era un po' prima della guerra in Ucraina, la data di scadenza che l'Unione Europea aveva preso affinché appunto si provasse a decarbonizzare davvero i propri consumi. Quindi il quadro generale appunto era già insomma, una transizione che era basata sul gas, e adesso la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato questa tendenza, perché nella narrazione comune l'Europa e in special modo l'Italia vorrebbero affrancarsi dalla dipendenza dal gas russo. Noi attualmente importiamo dalla Russia tra il 38 e il 39% del gas che utilizziamo poi per i nostri consumi. Per capirci, ne importiamo circa 28-29 miliardi di metri cubi all'anno, sui consumi che in Italia oscillano tra i 70 e i 75 miliardi di metri cubi. Quindi è una cifra molto consistente ed è una cifra che, almeno nelle intenzioni e negli annunci dal governo Draghi, dovrebbe essere dimezzata entro quest'anno, per poi insomma, essere diciamo, annullata nell'arco di 24-36 mesi. Il problema è che si vuole superare la dipendenza dal gas russo attraverso altro gas, quindi si parla di diversificazioni di fonti di approvvigionamento, ma non di diversificazioni di fonti energetiche, quindi comunque ci si basa sul gas. La questione è che quindi non lo importeremo più dalla Russia, ma da altri stati. Tra fine febbraio e i primi di marzo diciamo, è diventato abbastanza noto il cosiddetto tour energetico, io l'ho ribattezzato così, che il ministro degli esteri Luigi Di Maio, accompagnato non a caso dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha svolto in alcuni stati, perché appunto si vogliono rafforzare i flussi di gas che arrivano innanzitutto da Algeria, Congo, Angola. L'altro in questo momento non lo ricordo, e però poi diciamo in un secondo momento ci sono già trattative in corso per aumentare e Qatar, scusate, e ci sono trattative in corso invece per aumentare forniture di gas dalla Libia e dall'Egitto. Questi sei stati che ho citato, guarda caso, sono stati in cui Eni ha una presenza fortissima, e non è un caso appunto che gli incontri o sono preceduti, perché diciamo il meccanismo è sempre questo quando si parla di accordi energetici. Di solito prima arriva Descalzi, che in un certo senso prepara il terreno, e poi arriva il ministro degli esteri che sancisce l'accordo. In questo caso invece hanno viaggiato i due, Di Maio e Descalzi, hanno viaggiato proprio in coppia, ma è evidente che Eni, che comunque diciamo tesse le reti e le relazioni, perché ha una presenza consolidata e riconosciuta all'interno di questi stati. Il problema comunque è che si tratta di stati altrettanto autoritari, quindi comunque vorremmo uscire dalla dipendenza dal gas russo affidandoci ad altri stati autoritari, dove per esempio insomma, i diritti umani non sono granché rispettati. Penso al Qatar, ma insomma sì, all'Egitto, che conosciamo bene con la vicenda di Giulio Regeni, o alla Libia, che è dilaniata da una guerra civile lunga più di 10 anni. Quindi l'idea dell'Italia è soprattutto di aumentare le forniture in maniera tale da provare come dire, a sopperire a questa mancanza che si prevede possa giungere del gas russo. Il problema, secondo me, diciamo, dal punto di vista della mancanza del gas russo, è che probabilmente diciamo, stiamo tendendo, e ce l'hanno insegnato le immagini di terribili di Bucha dei giorni scorsi, stiamo tendendo a una scelta per cui forse sarà la stessa Europa a volersi distaccare dal gas russo, perché in questi primi 40 giorni di conflitto, mentre la guerra ha imperversato e l'Occidente si è detto giustamente scandalizzato, ciò che non si è mai fermato sono le forniture di gas dalla Russia all'Europa, e che passano tutte dall'Ucraina. Uno dei motivi scatenanti del conflitto, non va mai dimenticato, è la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che la Russia avrebbe voluto realizzare aggirando quindi l'Ucraina e il Mar Baltico, per far arrivare il gas direttamente dalla Russia alla Germania senza passare dall'Ucraina, con cui i rapporti erano già tesi da tempo. Quindi questo, come dire, non va mai dimenticato, nel senso che questa, come in realtà molte guerre precedenti, è anche una guerra di energia, di appropriazione energetica, è dovuta al controllo delle fonti fossili. Il problema è che questa guerra probabilmente scatenerà un nuovo assetto geopolitico, in cui però ancora una volta continueremo a dipendere dalle volontà dei singoli stati autoritari, dei singoli despoti, che decideranno di interrompere le forniture quando gli farà più comodo. Quindi si decide come dire, di uscire dalla dipendenza dal gas russo, per affidandosi ad altri stati autoritari, con il rischio che ci si rinfili poi in quel meccanismo di dipendenza. Non va meglio poi se si guarda alla produzione nazionale. Lo si è sostenuto soprattutto agli inizi del conflitto, ora lo si sta facendo un po' meno, però l'Italia punta anche in piccola parte a sopperire alla probabile assenza del gas russo attraverso una produzione nazionale. Il problema è che in Italia c'è poco gas, cioè questo va È chiaro, insomma, è noto a tutti gli esperti, è noto allo stesso Ministero che lo mette nero su bianco nei propri documenti. Nel 2021 l'Italia ha prodotto poco più di 3 miliardi di metri cubi di gas, quindi un decimo rispetto a quello che importa dalla Russia, e l'idea è di arrivare a circa 5-6 miliardi di metri cubi, che comunque, diciamo, se va bene sarebbe un quinto del gas russo. E la questione è, insomma, questo impegno è stato preso nero su bianco sul PITE, sai, il piano per la transizione energetica e sostenibile delle aree idonee, che il ministero ha varato poco prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. Con quel documento, dopo 3 anni di sospensione delle nuove estrazioni petrolifere e di gas, invece si permette il ritorno di nuove estrazioni, ma si punta soprattutto, anzi, si punta esclusivamente sul nuovo gas, nel senso che i giacimenti di petrolio che esistono dovrebbe andare a fine vita e quindi, insomma, continueranno a estrarre. Non saranno però consentite nuove ricerche di petrolio, mentre invece saranno consentite nuove ricerche di gas, perché appunto il gas, diciamo, già da prima veniva raccontato come il combustibile di transizione verso la riconversione ecologica.
Ecologica, certo. Grazie Andrea. Vabbè, appunto perché stavamo citando la questione più interna, di che impianti si tratta, quindi fare magari un po' il punto insieme a te rispetto agli impianti già esistenti per quanto riguarda il gas e però anche per quanto riguarda il carbone, visto che Draghi comunque ha citato anche la possibilità di far ripartire le centrali a carbone e quant'altro. E ovviamente i progetti che potrebbero essere messi in campo, quali criticità portano e poi anche, diciamo, le grandi aziende da Eni e tutte le altre lobby del gas e del petrolio che ruolo giocano all'interno di questo scenario possibile.
Nella produzione nazionale, insomma, dalla produzione nazionale passa certamente una partita importante, ma soprattutto a livello di interessi. Poi in realtà, insomma, del gas italiano, la popolazione se ne farà, insomma, se ne farà poco, sì, comunque ci sarà poco uso, nel senso che il gas italiano, appunto, come accennavo prima, è poco. E le stime del Ministero della Transizione Ecologica, che sono state appunto sancite sul PITE, sai, parlano di stime massime di circa 70 miliardi di metri cubi. Vuol dire che se tutto il gas venisse estratto, e appunto, diciamo, le stime parlano di possibili giacimenti, che però non sappiamo poi se davvero sono così copiosi. Comunque, insomma, basterebbero al massimo per un anno di consumi italiani, quindi comunque, diciamo, è poca roba. Quel che è certo è la presenza di alcuni giacimenti, perché appunto su questi le ricerche insistevano già da tempo. Sicuramente il giacimento più copioso in Italia di gas è il giacimento Argo Cassiopea, al largo delle coste tra Gela e Licata. Lì le ricerche erano già in fase avanzata, nel senso che di questo giacimento si parla sin dal 2012, poi è diventato centrale nel cosiddetto progetto di riconversione della raffineria di Gela del 2014. Insomma, a netto di ritardi autorizzativi e iter burocratici, a breve partiranno i lavori di realizzazione di questo gasdotto, che porterà il gas dal mare a terra, e da lì poi verrà trasportato nella rete di distribuzione nazionale. Il problema però è che di questo gas la popolazione gelese, e anche quella licatese, e comunque quella insomma, di tutta la Sicilia, se ne farà ben poco, nel senso che comunque questo gas poi verrà distribuito lungo la rete nazionale. In realtà molto probabilmente non servirà tanto al singolo uso delle famiglie, ma alle grandi aziende, diciamo, energivore, quindi carta, ceramica, riciclo, grandi impianti, quindi, come dire, poi l'uso concreto di questo gas non andrà, nelle case delle persone. Un altro giacimento abbastanza copioso, un po' più ridotto, ma comunque importante, è quello in Basilicata. Il problema però sia a Gela che in Basilicata è che si tratta di territori che già hanno conosciuto la presenza dell'industria pesante, nello specifico di Eni, e in Basilicata anche Total, e quindi diciamo conoscono già l'impatto delle grandi aziende estrattiviste, quindi sanno già bene cosa significa avere a che fare con aziende del genere che sono interessate a estrarre valore dai territori e a redistribuire giusto qualche mancio e qualche elargizione e poco altro, anzi, quei territori sono territori martoriati poi dalle conseguenze delle attività di un'industria pesante, per esempio Gela. Capitale europea delle malformazioni neonatali, in Basilicata c'è un'altissima percentuale di tumori, quindi come dire, il problema è che in territori già sfiancati dalle attività petrolifere adesso si chiede di stringere i denti e di ulteriormente poi avere a che fare col gas, quindi come dire, fine pena mai. E chiudo, l'altro diciamo possibile giacimento che però è un po' più incerto, è quello di un giacimento di gas che si racconta, diciamo, si favoleggia molto copiosi, in realtà poi a leggere le stime del Ministero non lo è poi così tanto, è quello relativo all'Alto Adriatico, quindi in realtà diciamo in una zona molto ampia che parte dall'Abruzzo, ma che soprattutto si concentra lungo le coste dell'Emilia Romagna. Il problema è che lì l'idea è di continuare a estrarre gas e allo stesso tempo, sempre Eni insiste per sviluppare un impianto di cattura e stoccaggio della CO2, il cosiddetto impianto CCS, che però probabilmente servirà alla stessa azienda affinché quella anidride carbonica catturata venga poi spinta nei giacimenti ormai esausti o a fine vita che ci sono lungo le coste romagnole affinché si continui comunque a estrarre le ultime gocce di gas. È un procedimento rischioso, è un procedimento che nel resto del mondo si è rivelato già inefficace, ma su cui Eni insiste. Non è un caso che questo progetto, comunque, quindi l'impianto CCS, non sia stato finanziato dal PNRR, perché comunque, diciamo, dal punto di vista ambientale non era granché, e che però, probabilmente la guerra in Ucraina potrebbe dare invece la svolta insomma, a un processo che si preannuncia, dubbio dal punto di vista economico poco efficace e insomma, dannoso dal punto di vista poi della vita delle popolazioni che abitano quei territori.
Certo, ma infatti mi collego a quest'ultimo passaggio e vabbè, le conseguenze sul piano ecologico e anche su un piano di minima transizione ecologica che era chiaramente insufficiente finora portata avanti, le abbiamo già un po' delineate e possiamo anche immaginarcele. Non so se vuoi approfondire alcuni aspetti su questo e poi soprattutto quindi quali sono invece le soluzioni reali, insomma, che ci possiamo immaginare.
Il problema è che la transizione ecologica, così come la intende il governo e soprattutto poi le grandi aziende partecipate dallo Stato, da Eni ed Enel, la Snam, che foraggiano questa idea di transizione ecologica, che comunque continuerà a basarsi su grandi e mega impianti centralizzati in cui sia la produzione che la distribuzione di energia fanno riferimento appunto insomma, multinazionali con impianti molto, molto grandi. E invece la transizione energetica ed ecologica, così come dovremmo intenderla, dovrebbe far riferimento a un modello decentrato e diffuso di energia in cui i singoli cittadini possono scegliere di essere produttori e consumatori di energia senza far riferimento per forza di cose alle grandi multinazionali che sono unicamente interessate a estrarre profitto e a far diventare profitto insomma, l'energia e sono poco interessate invece a meccanismi di redistribuzione. Il problema, a mio avviso, è che questo rischia di replicarsi anche con le rinnovabili. Nel corso degli ultimi giorni, soprattutto, complici anche alcune associazioni ambientaliste, si sta cominciando a diffondere l'idea che le rinnovabili ci salveranno dalla dipendenza dal gas russo, e però il problema è che lo si vuole fare perpetuando sempre lo stesso modello, quindi di grandi impianti che non prevedono, per esempio, né redistribuzione di energia alle comunità che poi li devono ospitare, né tantomeno redistribuzione di utili. Quindi la domanda vecchia come il mondo da porsi è a chi conviene una transizione basata su grandi impianti.
Ti farei quest'ultima domanda rispetto a quello che stiamo vedendo in queste settimane, ossia l'aumento dei prezzi sull'energia, che poi si traduce in un aumento delle bollette poi per le persone. E, quindi mi chiedevo tendenzialmente i prezzi rispetto all'energia, luce, gas, eccetera, si rifanno e si attestano a riserve energetiche che in qualche modo sono precedenti allo scoppio della guerra in Ucraina. E quindi mi chiedo che cosa stiamo pagando nelle nostre bollette e possiamo parlare di una sorta di speculazione anche in questo senso all'interno del conflitto.
Sì, possiamo certamente parlare di una speculazione, rifacendoci addirittura alle parole del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che in Parlamento parlò proprio qualche giorno fa di speculazione. Quando lo ha fatto mi è venuta in mente una famosa battuta cinematografica, insomma, che qui storpierò per dire: è il mercato bellezza e tu non puoi farci niente, nel senso che il ministro Cingolani aveva difficoltà a individuare chi potessero essere i responsabili di questa speculazione, anzi per quelle dichiarazioni è stato convocato recentemente alla Procura di Roma, che sta indagando, anche qui grande mistero, su chi stia speculando in merito agli aumenti dell'energia, delle materie prime e anche, come accennavate, insomma, delle bollette energetiche e dei carburanti di cui ci riforniamo. La speculazione era già in atto in realtà ben prima dell'arrivo della guerra in Ucraina, nel senso che il mercato del gas il prezzo del gas sui mercati internazionali era già aumentato da tempo. Da dicembre 2020 a dicembre 2021 il mercato del gas sui mercati internazionali era già aumentato del 600% e non era arrivata neanche la guerra. E anzi, nonostante appunto lo scoppio della guerra, come accennavamo prima, il gas ha continuato a fluire dalla Russia, che è uno dei principali distributori a livello mondiale, verso l'Europa e verso gli altri fornitori. Quindi il gas c'è, di gas ce n'è in abbondanza, quindi l'aumento dei costi non è dovuto a un'assenza di questo carburante, ma pure semplice speculazione. Il problema è che un sistema incentrato sulle fonti fossili e soprattutto su un capitalismo che le foraggia, inevitabilmente andrà sempre incontro a meccanismi di speculazione. Sta a noi, prima ancora che ai governi, immaginare nuove forme di redistribuzione energetica che non dipendano appunto da questi meccanismi perversi di speculazione.
Grazie Andrea, ti ringrazio molto per il tuo contributo e speriamo di risentirci presto.
Grazie a voi.